Domenica 11 giugno, oggi è la solennità del corpo e del sangue di Cristo ed era celebrata fino agli anni 70 di giovedì, giorno memoriale dell'ultima cena. La celebrazione domenicale ne mette in evidenza il significato pasquale e nello stesso tempo interpella la nostra fede. Non si tratta tanto di chiederci se e fino a che punto crediamo nella presenza eucaristica del Signore, perché in realtà ci crediamo, ma piuttosto di chiederci quale spazio diamo ad essa nella nostra vita, e non nel senso della frequenza alla comunione o all'adorazione eucaristica in quanto tale, ma in un senso meno formale, meno appariscente e più esistenziale. La domanda di fondo, che forse potrebbe urtare la suscettibilità di alcuni, è questa: l'Eucaristia è per me davvero soggetto che agisce oppure oggetto da manipolare? È una presenza reale che dal tabernacolo si estende al mondo circostante attraverso chi la riceve? O è prigioniera del tabernacolo ed attende solo che qualcuno le si inginocchi davanti o la liberi? In breve, siamo consapevoli che il mistero della presenza eucaristica ci coinvolge direttamente non solo nel momento in cui la riceviamo, ma soprattutto dopo, uscendo dalla celebrazione e vivendo là dove siamo? In tutta la storia biblica, Dio ha sempre promesso e affermato la sua scelta di stare con noi, di camminare con noi, di abitare con noi. Nel Tempio di Gerusalemme, nel Santo dei Santi, era custodita l'Arca dell'Alleanza, dove erano deposte le due tavole di pietra su cui era incisa la parola del Dio vivente. Ma il tempio fu distrutto e le tavole scomparvero. E quando al ritorno da Babilonia il tempio fu ricostruito, vennero deposti nell'arca i rotoli della scrittura. Poi il tempio fu distrutto una seconda volta. Ma intanto, una settantina di anni prima, era nato Gesù, il Verbo fatto carne. Nell'incarnazione è compiuto per sempre il mistero della parola di Dio che diventa presenza, così reale e concreta da essere uomo. La parola e il corpo di Gesù sono una cosa sola. È una presenza che chiede di essere ascoltata e compresa, anche con i nostri limiti, perché è entrata nei nostri limiti. È una presenza che vuole trasformare ogni uomo in tabernacolo, ogni luogo in dimora, come lo fu il Tempio di Gerusalemme. Ma questo era fatto di pietra ed è crollato. La condizione umana, invece, assunta dal Figlio, può fare di noi, se glielo permettiamo, la casa di Dio. Ed ecco, esaminiamo un attimo le letture. La prima lettura è tratta dal libro del Deuteronomio, al capitolo 8. Ed ecco i primi versetti. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Mosè qui cerca di ricordare agli israeliti una tappa fondamentale dell'esperienza del deserto. Secondo queste parole che abbiamo appena ascoltato, il Signore ti ha messo alla prova. Se non ci interroghiamo sul senso di questa affermazione, si potrebbe pensare che Dio abbia esposto appositamente gli israeliti alla fame per poi manifestare loro il suo potere. In realtà, la prova consiste piuttosto nell'esperienza che il popolo deve fare proprio del limite in cui vive, che si manifesta nella fame, il limite puramente umano. E questa fame non è provocata da Dio, ma permessa da Lui come prova, perché il popolo sia consapevole di aver intrapreso questo viaggio per giungere a una meta che è la terra promessa e per imparare dalle prove inevitabili incontrate. In questa traversata il popolo non è solo, perché la meta finale è quella di Dio stesso. È Lui che cerca dimora per fare di questa storia la sua dimora. La manna, poi, in realtà, è una sostanza che gli israeliti hanno raccolto dagli arbusti del deserto. E ha un sapore dolciastro e ancora oggi se ne nutrono anche le tribù nomadi dei deserti medio orientali. È dunque un elemento naturale, non un segno caduto dal cielo, ma diventa per noi un segno di quello che Dio vuole compiere poi nel tempo. Intanto, siamo invitati a riflettere su questo aspetto delle parole di Mosè. Scopriamo che la fame fa parte della nostra vita e della nostra condizione umana che ci parla attraverso di essa. E il Signore ha aperto gli occhi a quegli uomini nel deserto perché vedano che la risposta gliela dà il deserto stesso, perché la manna è un elemento naturale. E basta aprire gli occhi per scoprire che anche la nostra realtà così arida ha qualcosa da condividere con noi. La manna non è un miracolo. Il miracolo è, se così si può chiamare, che apriamo gli occhi, non ci chiudiamo in noi stessi, perché in tutto vi è una risposta. Anche fra le aridità del deserto che ci circonda. E questa risposta, che fa parte del deserto, è da riconoscere come segno di una risposta che viene dalla sorgente stessa della vita, un segno che si compirà. Anche il deserto parla, e la manna parlava proprio di quella vita che sarebbe poi diventata sostanza della nostra. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 10, versetti 16-17, che ascoltiamo. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. E ora siamo Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 6, versetti da 51 a 58. Leggiamo alcuni versetti. Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice Gesù. Il pane della vita è la sostanza stessa della vita che si consegna come cibo. E questo pane viene dalla sorgente della vita. A differenza della manna, che è un elemento naturale e può nutrire solo il corpo, questo cibo nutre la fame radicale dell'umano, quella che il cibo materiale non può colmare. Il termine carne, basar in ebraico, non ha un senso limitato al corpo, ma indica tutta la sfera umana che ha a che fare col corpo, quindi i gesti, gli atteggiamenti, la capacità e il modo di entrare in relazione sia con l'ambiente circostante che con gli altri. Non è possibile pensare al corpo senza intendere anche tutto ciò che gli compete come espressione e capacità di contatto e di relazione. La carne umana, dunque, la nostra, non è una condizione autoreferenziale e recintata, e forse di questo non siamo molto consapevoli. Quando Gesù dice il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, esprime in che modo si compie con l'incarnazione la volontà di Dio di dare alla vita umana quella pienezza a cui è chiamata fin dal principio. In Gesù la sostanza umana diventa cibo di vita perché la nostra stessa sostanza riceva da lui il nutrimento necessario per la propria fame. Fame di quella pienezza che non possiamo trovare né in noi stessi né negli altri e nel mondo. E del resto di questa fame di vita non è neanche scontato essere consapevoli. Spesso viene scambiata per bisogno di soddisfare altri bisogni e desideri di varia natura. Se la vita di Dio diviene nostro cibo attraverso il Figlio che ha in comune con noi la carne, è proprio questa sua carne che ci introduce nel cuore della vita di Dio e nello stesso tempo ci rende portatori della sua presenza là dove siamo. Che Dio si fidi di noi al punto da farci partecipi della sua vita. Questo fa parte di tutta la storia della salvezza fin dal principio e ce ne parla la Scrittura. Ma che vada oltre, rendendoci responsabili nel mondo come tramiti della sua stessa presenza, come dimore viventi del suo mistero. Questa è una meraviglia di cui dovremmo sempre essere consapevoli e grati. Ed ecco gli ultimi versetti. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Nel corpo e sangue di Cristo è la comunione perfetta e l'incontro perenne tra il Creatore e la creatura, tra il principio e il compimento, tra l'infinito è il finito. Non vi è più distanza, non vi è separazione tra cielo e terra, ma tutto è in uno e l'uno abbraccia e contiene tutti e tutto. Esserne destinatari e portatori dovrebbe costituire un motivo costante di meraviglia e di gratitudine. Ed è questa l'adorazione eucaristica.